questo messaggio intitolato La Comunione è stato predicato dal fratello e profeta di Dio William Marion Branham il 18 aprile 1957 al Tabernacolo Branham, Jeffersonville, Indiana, Stati Uniti d'America. Il Signore, e siamo certamente dispiaciuti di non avere posti a sedere per far accomodare la gente, quelli che stanno lontani all'estero. Ho appena sentito pochi momenti fa che potremmo avere un teatro a New Albany che sarebbe in grado di forse di ospitare almeno 30.000 persone, ma noi eravamo solo proprio il risveglio, è stato solo per il piccolo gruppo qui della chiesa ed è proprio come trascorrere un po' di tempo in famiglia. Siamo davvero lieti di vedervi tutti qui. Se non erro, vedo qui i miei fratelli della Georgia, il fratello, non riesco a ricordare proprio ora il tuo nome, Palmer, da Mason, Georgia. Siamo lieti d'avervi qui, fratello Palmer. Fratello Case, qui di fronte, siamo felici di vederti. E so che in qualche parte della sala c'è il dottor Livey, uno degli sponsor della riunione di Lima, Ohio, dove egli è il pastore della prima chiesa battista e un mio personale amico. Oggi è stato su a casa ed è venuto a visitarci per la riunione. Probabilmente una di queste sere lo inviteremo a venire su e dire qualcosa. Ho cercato di convincerlo a prendere il mio posto stasera per parlare e ha rifiutato. Così speriamo che forse domani sera o può darsi qualche altra volta il fratello Vail o qualcuno potrà dire una parola o due a proposito forse della riunione o forse per qualcosa, qualunque cosa il Signore gli metta in cuore. Ci sono altri qui che vorrei poter avere solo il tempo di riconoscere tutti, ma siamo felici che siate qui. Vedo una personcina laggiù che sta con un gruppo di ministri che mi visitarono questo pomeriggio e che vengono dall'Arkansas e pure dal Missouri. E ora stasera intendiamo guadagnare tempo, visto che ogni sera cercheremo di concludere per le 9 se è possibile. Stasera è la sera della comunione, perciò stasera si farà proprio un po' più tardi del solito. Domani sera, se il Signore vuole, voglio predicare su Siate dunque perfetti. È il sacrificio perfetto. Domani sera e poi il venerdì santo e poi sabato sera ci sarà la sepoltura se il Signore vuole. Domenica mattina ci sarà il servizio al sorgere del sole alle 6 del mattino e alle 10 un servizio battesimale. Alle 10:30 la lezione di scuola domenicale sulla risurrezione. E domani sera un normale servizio di guarigioni come l'abbiamo fuori in campo evangelistico. Così ora confidiamo che portiate gli amici peccatori, eccetera, e veniate, stiate con noi e collaborate in questa riunione, questo che viene, o piuttosto nella continuazione di questa riunione. Ho una Bibbia nuova stasera, mi è stata data da qualcuno, da un fratello Duncan, nome di una organizzazione religiosa negli Stati Uniti, nota dell'editore. È voluminosa, è la prima volta che abbia mai predicato così, è poco maneggevole per me. Ora so che ci siamo incontrati per uno scopo, cioè per portare avanti la causa di Cristo, trovare pace per le nostre anime e divenire uomini e donne migliori, migliori servitori del Signore. E se siamo venuti per un'altra idea, beh, allora non saremmo benedetti al Signore, siamo venuti per ricevere aiuto. Siamo venuti per volgere lo sguardo a Dio e questa è la cosa di casa di correzione in cui Dio ci dà le sue benedizioni, ci corregge dagli errori. Ora, giusto prima di aprire la parola, cioè chiediamo allo Spirito Santo di aiutarci. Chiniamo il nostro capo. Benedetto Padre Celeste, ci presentiamo adesso nella tua divina presenza quali uditori del Vangelo e dicitori della parola. Circoncidi le labbra che parlano, le orecchie che ascoltano, i cuori che ricevono e possa lo Spirito Santo dividersi fra di noi stasera e impartirci le verità della grazia eterna di Dio a ciascuno di noi, in modo che quando lasciamo questo edificio stasera, diciamo come quelli che venivano da Emmaus, non ardevano i nostri cuori noi mentre lui ci parlava lungo la via, perché lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Nel libro del Vangelo di San Matteo, al capitolo 26, ai versetti 27 e 28, vorrei leggere questo. E prese il calice, e quando ebbe rese grazia, e lo diede loro, e disse, bevetene tutti, perché questo è il sangue del Nuovo Testamento, il quale è sparso per molti per la remissione dei peccati. ma io vi dico che d'ora in poi non berrò più del frutto della vigna fino al giorno in cui lo berrò di nuovo con voi nel regno del Padre mio. E ora parleremo sulla comunione, e questa è la sera della comunione originale. La comunione fu tenuta prima laggiù in Egitto, la prima comunione in cui l'agnello pasquale veniva immolato, perché era il simbolo di Cristo. Molti di voi conoscono bene questa benedetta vecchia storia in cui essi prendevano la comunione laggiù e camminarono attraverso il deserto per 40 anni. E quando ne uscirono non c'era alcun debole fra loro, persino i loro vestiti non si erano neppure consumati, per 40 anni Dio li aveva custoditi. Che benedetta sicurezza è per noi stasera. Se questo è il simbolo, allora Cristo è il prototipo. In che modo Dio liberò quei figlioli? Nel prendere la comunione stava la differenza tra la vita e la morte. Quelli che erano all'interno, sotto il sangue versato, prendevano la comunione. Nessuno poteva prendere la comunione all'infuori che stando sotto il sangue sparso. Il sangue dell'agnello veniva dapprima versato e poi era messo sull'architrave all'ingresso. All'architrave è costituito dalle assi o legni a croce ed esso stava sulla porta. Allora l'agnello era arrostito e veniva mangiato con erbe amare e si cingeva. Dopo che il sangue veniva sparso e loro passavano sotto il sangue versato, si cingevano e si preparavano per la marcia. E ora è un vero bellissimo simbolo stasera di gente che prende la comunione e non sono più associati o affiliati con le cose del mondo. Essi devono venire prima sotto il sangue ed essere purificati da ogni peccato, cioè dall'incredulità. E allora sono ricoperti dalla preparazione del Vangelo, avendo addosso la completa armatura di Dio, pronti per l'appello in qualsiasi momento. Ed ora il segno che l'angelo della morte non poteva passare oltre quel sangue. L'angelo della morte doveva levarsi e andare al di sopra del sangue. Ecco dove il poeta ebbe l'ispirazione dicendo: quando vedrò il sangue passerò oltre a te. Si avvicinava l'ora della liberazione quando essi accettavano la comunione, l'agnello irrostito e le erbe che prendevano prima di partire. Ora il prototipo o primo simbolo di cui noi parliamo fu parecchi anni fa stasera, che Gesù prendeva quello che conosciamo come la cena del Signore, la comunione. E c'era qualcosa riguardo che lui stava dicendo ai suoi discepoli, appena prima di andarsene. Egli voleva conversare con loro, ed avevano preparato una camera. Era un tempo di fratellanza e la comunione intende una fratellanza. Molte chiese hanno una comunione al chiuso, cioè solo per la loro stessa chiesa quando devono avere la loro comunione. Ma qui noi non siamo una denominazione, abbiamo una comunione aperta a tutti perché crediamo che ogni credente abbia il diritto alla tavola del Signore e di stare in fratellanza intorno alle buone cose di Dio con ogni credente, senza riguardi a credi, colore o qualunque cosa possa essere, poiché tutti sono stati fatti bere della stessa benedizione, Cristo. Ora questa grande ora si era avvicinata al nostro Signore. Uno dei momenti più duri di tutto il suo viaggio terrestre era proprio vicino, tempo di prova. Gesù doveva passare attraverso delle prove, proprio come noi attraversiamo le nostre prove. E la Bibbia riferisce che ogni figliuolo che viene a Dio deve essere prima provato, educato, corretto. Ora, per molta gente, quando giunge il tempo della prova, è il momento della verità, è un tempo di dimostrazione. E la Bibbia dice: se non sappiamo sostenere la prova, allora siamo figliuoli illegittimi. Professiamo che Dio è nostro Padre, mentre non è nostro Padre, perché se abbiamo correttamente, con tutto il cuore, ricevuto il Signore Gesù come nostro personale Salvatore, non c'è nulla in questa terra né in ogni eternità oscura che possa separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù. Sono sorpreso oggigiorno, e lo sono sempre stato, quando le persone confessano di essere cristiane e alla prima piccola prova che si presenta crollano dall'altra parte della strada. Questo dimostra che era una concezione intellettuale di Cristo. Ecco la ragione per cui molti non resistono oggi, perché si tratta di un concetto intellettuale. Intellettualmente ti sarebbe possibile credere, però ciò va bene oltre a questo. Però ciò va ben oltre a questo. Accettare Cristo è accettare la persona di Cristo. Tanti fra noi accettano la religione del cristianesimo sull'insegnamento di credi, altri accettano il cristianesimo sulle dottrine del battesimo, altri ancora credono di essere cristiani a causa di qualche emozione che hanno esercitato, come il giubilare gridando, il danzare nello spirito, il parlare lingue, oppure perché hanno un dono meraviglioso da presentare. Tutte queste cose stanno bene al loro posto, ma accettare Cristo significa accettare la persona di Cristo, e allora queste altre cose automaticamente si mettono appunto in ordine. Ora, se Dio non risparmiò il suo stesso figliolo dalla dura prova, di conseguenza non risparmierà né te né me dalla dura prova. E Gesù qui si trovava di fronte alla più grande prova che avesse mai avuto. Gli stava davanti proprio il Getsemani, dove doveva avvenire quella prova definitiva e che sarebbe stata sufficiente tutto, in cui il carico del mondo intero gravava sulle sue benedette spalle. Non c'era alcuno nei cieli e sulla terra che potesse mai sostenerlo tranne lui. E sapere che tutti i peccati passati, i peccati presenti, i peccati futuri, riposavano su questa decisione, è stata una delle più grandi vittorie che Cristo abbia mai riportato, o in cui abbia provato la sua grande condizione di Messia, come quando disse a Dio: «Non la mia volontà, ma la tua sia fatta». Questa fu la più importante vittoria che avesse mai avuta. Tutti i demoni di tormento gli stavano intorno per tentarlo e provarlo. E quando noi ci mettiamo in ordine con Dio, quando i nostri cuori diventano puri, lo Spirito Santo ha preso il suo posto nel nostro cuore, è la cosa più gloriosa che si deve esaminare. La Bibbia ci dice che le nostre prove e verifiche sono più preziose dell'argento e dell'oro di questo mondo, quindi dovremmo esserne riconoscenti. Non vorrei presentare me stesso in un'esperienza, ma poiché mi viene proprio in mente e mi ricordo della grande e conclusiva prova che ebbi della mia esperienza cristiana, che avvenne laggiù all'ospedale di Spring Hill, quando mia moglie giaceva cadavere nella camera mortuaria e si era appena dipartita da questa vita per stare con Dio. E la verifica, le prove erano in corso, non qualcuno che mi dicesse solo: «Billy, sei un santo rotolante». Quella non era tanto una prova, e queste altre piccole prove di essere criticato dagli uomini con cui lavoravo e altro, ciò non era una grande prova, ma la mia grande ora di prova giunse quando il dottor Adair glielo sottoposi ad esame ieri in ospedale, quando stavamo assieme. Quando percorse la sala per venirmi all'incontro, mi prese per la mano e mi disse: «Billy, la tua bambina sta morendo e non ha alcuna possibilità di vivere, ha la meningite tubercolare». «Sicuramente no, dottore», esclamai. E sua madre giaceva cadavere. Entrai e lui disse: «Vieni con me». E ci recammo nel laboratorio. Là prese una provetta di vetro e l'agitò. Sembrò che vi fosse una striscia all'interno. Egli esclamò: «Questo è il microbo della meningite e si trova nella bambina. L'abbiamo estratto dalla spina dorsale per liberare lo spasmo». E aggiunse: «Da questo vediamo che si tratta di meningite tubercolare». Disse: «Lei è stata allattata da sua madre». E aggiunse: «Se questa bambina dovesse vivere, resterebbe storpia o sofferente. Ma», disse, «per la grazia di Dio, la piccola andrà con la sua madre». «Dottore, voglio vedere la bambina», esclamai. Egli ribatté: «Non puoi farlo, Billy. A causa di Billy Paul, il tuo figlioletto», fece, «gli trasmetteresti il microbo». E dopo essersi sforzato di incoraggiarmi facendo il suo meglio, quando lasciò l'edificio, mi introdussi e scesi nel seminterrato. E quando giunsi là, l'ospedale in quel tempo non era disposto come lo è adesso. La finestra era in alto, la tenda era aperta e alcune mosche si erano posate sui suoi occhietti. Scacciai le mosche e osservai il suo corpicino, tutto rattrappito, e le sue gambette si muovevano avanti e indietro. Le dissi: «Sherry, cara, riconosci papà?» Mi sembrò che si stesse sforzando di tendere la manina verso di me. Aveva 8 o 9 mesi. La osservai, stava soffrendo terribilmente, la piccola innocente piccina, al punto che uno dei suoi occhietti azzurri era strabico. Che pena! Oh, avrei preso il suo posto in qualsiasi istante. Mi inginocchiai con le porte chiuse e dissi: «Oh Dio Padre, là in quella camera ardente giace mia moglie, Billy Paul è sul letto, malato, e qui c'è la mia bambina morente. Sicuramente, Signore, non la prenderai. Io l'amo, lei somiglia a sua madre, voglio crescerla io. Vuoi per favore, oh Dio, risparmiare la vita alla mia bambina?» E come alzai lo sguardo, come tutti sapete, sono sempre stato soggetto a visioni, mi sembrò come se una cortina scura cominciasse a svolgersi, scendendo, come se Dio prendesse la mia preghiera e me la rigettasse dritto in faccia. Esclamai: che ho io fatto, Dio? Ho trasgredito le tue leggi che dovrei avere questo castigo? Se è così, rivelamelo soltanto e mi pentirò. Farò qualsiasi cosa, ma non prendermi la bambina. E notai che lei stava morendo lo stesso. Mi alzai. E allora il tentatore venne a me. Fu la volta in tutta la mia vita di cui posso dire che fu il momento cruciale, il mio Getsemani. Quando mi tenevo proprio a letto, il diavolo disse: ecco, questa è la ricompensa per aver cercato di servirlo. Vuoi dire che egli prenderà questa giovane mamma di 22 anni che giace nella camera mortuaria e le porterai la cara bambina, tua stessa carne e sangue, e ti sbatterà la tua preghiera in faccia, e poi vuoi dire che lo servirai? Ero indeciso, dovevo prendere una decisione. Allora misi la mia mano sulla sua testolina e dissi: il Signore ha dato e il Signore toglie, sia benedetto il nome del Signore. Mi sentii sollevato. Dissi: Sherry, cara, papà non può andare dove vai tu ora, ma un giorno papà potrà venire. Ti metterò nelle braccia di tua madre e ti seppellirò, ma un giorno papà ti rivedrà. Il signor Eisler, che è probabilmente seduto qui presente ora, non riesco a vederlo tra la folla, è stato senatore qui dell'Indiana. Stavo risalendo l'autostrada. Signor Eisler, immagino che lei lo possa ricordare bene, tenevo le mani dietro di me risalendo per il cimitero proprio dopo l'inondazione e piangevo. Andavo spesso laggiù di sera. Una tortora si posò su un albero e cantò per me. Sembrava come se laggiù tra quei pini e gli alberi si sussurrasse un cantico che diceva: c'è una terra oltre il fiume di cui esprimeremo la dolcezza per sempre. Raggiungeremo quella spiaggia soltanto per una condizione di fede. Passo passo arriveremo all'ingresso per dimorare con l'immortale. Un certo giorno quelle campane d'oro suoneranno per te e per me. Il signor Eisler, guidando il suo vecchio autocarro, saltò fuori e mi abbracciò. Disse: ti ho sentito predicare all'angolo della strada, Billy. Ti ho visto stare al tabernacolo. Ti ho sentito cantare gli inni. Come hai esaltato Cristo. Ciò che hai detto, che lui era. Disse: ora egli ha preso tuo padre, tuo fratello, tua moglie, la tua bambina. Disse: che cosa significa lui per te? Esclamai: signor Eisler, se lui mi inviasse nelle regioni dei perduti, lo amerei lo stesso. Perché un giorno, laggiù in un vecchio deposito di carbone, qualcosa accadde qua giù nel mio cuore. Non c'è nulla che possa cancellarlo. Non c'è niente che io abbia fatto. È stata la grazia dell'Eterno Dio che mi trattenne nell'ora della grande decisione. E quando il nostro benedetto Signore Getsemani, quando stava per essere gettato a Gerusalemme e il concilio doveva togliergli la vita, quando l'eterna destinazione di ogni anima che mai sia stato sarebbe sulla terra, riposava sulla sua decisione. Oh, quanto fu piccola la mia prova al cospetto di quella, quanto erano piccole le vostre in paragone a quella, com'è penoso che non sappiamo sopportare quelle piccole cose. Ma in quella grande ora cruciale egli soffrì al punto che, sapendo ogni cosa, al punto che l'acqua e il sangue si separarono nel suo corpo e grosse gocce di sangue sgorgarono come sudore della sua fronte. Egli patì la morte giù nel Getsemani, che alla croce. Noi dipendevamo dall'esito di questo. Poco prima che la grande battaglia avesse inizio, egli prese la comunione, riunì i suoi discepoli per discutere di alcune cose con loro. E questo è il modo che lui usa con te e con me, proprio prima che il grande combattimento della vita cominci, prima che la grande battaglia del bene e del male inizi a svolgersi dentro di noi. Dio ci conduce a un Getsemani, egli ci porta alla comunione e parla con noi. Laggiù in Phoenix, Arizona, c'era un piccolo trio che cantava per me: mi piacerebbe discutere con Gesù, mi piacerebbe dire: Gesù, tu mi amasti quando la mia via era così angusta, quando fu tanto buio da non poter vedere più, mi amasti quando fu buio. E il piccolo coro proseguiva dicendo: mi piacerebbe parlare ancora. È buona cosa che uomini e donne di questa terra si fermino a lungo viaggio della vita e conversino con Gesù, abbiano comunione con Lui in compagnia. Allora inizia il combattimento della prova e dell'esame. Ogni figliuolo che va a Dio deve essere provato. Ora, la comunione non è un errore, essa non è stata data allo scopo che molta gente creda. Viene insegnato a certe denominazioni chiesastiche in cui la comunione è definita l'ultimo rito che riguarda la salvezza. La comunione non riguarda la salvezza, la comunione non ti dà salvezza se la prendi in punto di morte, cioè non ha niente a che fare con la tua salvezza. Essa è una commemorazione. Gesù ne parlò nel Vangelo, disse: fate questo in memoria di me. Non ti spinge né ti indirizza alla salvezza, ma è in commemorazione di un'opera compiuta che è stata fatta in te dallo Spirito Santo. È una commemorazione. Ora, ci sono molti che prendono la comunione che non sono salvati, molti mangiano l'agnello pasquale e perirono nel deserto. E molti che oggi prendono la comunione non vedranno mai Dio, ma tu puoi non essere partecipe della sua salvezza e non vederlo, poiché la salvezza è un dono di Dio e la comunione è la commemorazione del grande e onnisufficiente sacrificio che fu fatto per questa salvezza. Si deve far vedere alla gente che crediamo nella morte, sepoltura e risurrezione del Signore Gesù Cristo. Essa rappresenta un'opera compiuta. Una volta, nell'Antico Testamento, la salvezza non veniva completata dall'offerta di capre, di pecore, di giovenche, perché il sangue dell'Antico Testamento non poteva espiare per il peccato, poteva soltanto coprire il peccato. Era per indicare il momento in cui sarebbe stata compiuta. Domani sera ci addentreremo in questo, ma si trattava solo di un simbolo. Ma quando Gesù venne e il suo sangue fu versato al Calvario, avvenne una separazione completa dal peccato. Il peccato fu portato via, è l'unico mezzo di salvezza. Non c'è l'unirsi a chiese né lettere d'associazione, non ci sono riti di battesimi, non c'è comunione né nulla di rituale né alcun articolo che è stato lasciato a Dio come articoli che si riferiscono alla salvezza. È tutto in memoria di un'opera compiuta. Il battesimo in acqua non ti salva, benché la gente a volte pensa che lo faccia. Il battesimo in acqua è una commemorazione della morte, sepoltura e risurrezione del Signore, non ti salva. La comunione è in memoria della sua grande agonia e della sua dipartita, è il suo corpo spezzato, il suo sangue che fu versato. Non è il sangue letterale, non è il corpo letterale, ma è in commemorazione del suo corpo letterale e del suo prezioso sangue. Noi lo prendiamo come un ordine, Gesù ci ha ordinato di farlo, finché Lui sta via dobbiamo prenderlo. Abbiamo un grande, meraviglioso quadro nel libro della lettera agli ebrei al 7° capitolo. Mi piacerebbe leggere solo un piccolo punto di Ebrei 7 per prendere un testo che si addica a questo. Perché questo Melchisedec, re di Salem, sacerdote del Dio Altissimo, che incontrò Abramo di ritorno dalla sconfitta dei re e lo benedisse, a cui il patriarca Abramo diede la decima di ogni cosa, il quale in prima, secondo la interpretazione del suo nome, è re di giustizia e poi anche re di Salem, cioè re di pace. Notate, vogliamo tornare indietro a riflettere. Paolo qui si riferisce a un carattere dell'Antico Testamento. Nel libro della Genesi ci occupiamo della vita di Abramo al capitolo 12 della Genesi. Dio diede ad Abramo la promessa e attraverso Abramo sarebbe venuta la giusta progenie. E Abramo, sebbene molti credano che sia un giudeo, non lo era. Abramo fu un gentile, un caldeo della città di Ur e diventò servo di Dio non perché fosse diverso da chiunque altro, ma a causa delle elezioni di Dio. Tu non sei salvato perché sei una brava persona, sei salvato perché Cristo ti ha scelto. Nessun uomo cerca Dio, Dio cerca l'uomo. Gesù disse: nessuno può venire a me se il Padre mio prima non l'attira. Se solo potessimo fermarci per alcuni momenti e renderci conto della grande importanza di questa cosa, che è stato Dio che ti ha scelto, non volendo che tu perisca, ma ti ha dato l'opportunità, ti ha chiamato ed eletto per essere suo servitore. Ebbene, che cosa potrebbe essere più prezioso di questo? Senza che tu abbia una possibilità di scelta, sarebbe stato totalmente impossibile per qualsiasi uomo di cercare Dio, perché lui è per natura un peccatore e non ha niente in sé che gli dia il desiderio di servire Dio. Potresti tu andare da un maiale e dirgli che sbaglia? Egli è un maiale per natura. Potresti dirgli che la sua alimentazione è sbagliata? Certamente no, per natura è un maiale. Che diresti che dovrebbe essere un agnello? Ma lui è soddisfatto di essere un maiale. È un peccatore, è soddisfatto come peccatore perché la sua natura è di peccatore. Ecco, noi siamo tutti nati nel peccato, formati in iniquità, veniamo al mondo proferendo menzogne. Per natura siamo figlioli di disobbedienza, senza Dio, senza speranza. L'ira di Dio abitava in noi e per l'amore e la grazia di Dio, Dio nella sua sovrana grazia e la sua onnipotenza, bussa al tuo cuore, ti dà la benedetta opportunità e ti cambia e ti manda su per la strada. Come potresti rifiutare? Cambia tutti i tuoi desideri, ti trasforma e cominci un'altra vita. Oh, sarai sciocco per il mondo, ma sarai benedetto al cospetto di Dio. Benedetti sono quelli che hanno fame e sete di giustizia, perché essi saranno saziati, disse il nostro Signore Gesù Cristo. Dio, per la sua sorprendente grazia, notate, è stato ciò che Dio ha fatto, quel che Dio chiamò. Tu non avevi nessuna voglia di chiamare. Potresti non aver avuto desiderio di chiamare, perché la tua natura era completamente contraria a questo. Ma Dio, per elezione, ti chiamò e ti cambiò e diresse il tuo amore verso Cristo e le cose di sopra, come potremmo rigettarlo? Allora Dio mostrò in Abramo ciò che avrebbe fatto per tutti. Non solo questa benedetta promessa della risurrezione e vita eterna fu data ad Abramo, ma alla sua progenie dopo di lui, i chiamati, gli eletti di Dio. E notiamo che Abramo uscì nei campi dove soggiornava. Suo fratello si chiamava Lot, era in realtà suo nipote, il figlio di suo fratello. Giunse il momento della prova e Lot crollò sotto la prova. Egli è un'immagine perfetta del credente carnale d'oggi. Quando vennero le prove di stare sulla terra sterile, Abramo fece la sua scelta. Lot alzò gli occhi e vide i campi, la valle, che era piena d'erba, era pure piena di belle case, piena di gaiezza, era pure piena di peccato. Ma Lot, essendo di natura carnale, amando questo presente mondo più delle cose a venire, scelse piuttosto di vivere nel lusso di questa vita che avere vita futura. Abramo, un perfetto tipo del vero credente che è stato lavato nel sangue dell'agnello, i cui affetti erano stabiliti sulle cose di sopra, disse: prenderò la via con i pochi disprezzati del Signore, non baderò al fatto che mi costi la popolarità a qualsiasi prezzo, prenderò la via coi pochi del Signore. E scelse di stare nella terra dove Dio lo aveva sistemato, sotto il tempo della prova. Stasera io mi chiedo se parlo a gente che una volta aveva iniziato ad andare avanti con Dio e che quando giunse il momento della prova abbiate scelto piuttosto di ritornarvi nel mondo e fare le cose del mondo e avrete preso la vecchia dura via della salvezza. Avete agito come Mosè quando si trovò sotto la prova, quando egli aveva un piede sul trono d'Egitto, però stimò le ricchezze di Cristo, tesori più grandi di tutte le ricchezze d'Egitto. Egli lasciò Egitto, non badò a tutto quell'oro né alla gran fama, prese Dio nella sua parola e abbandonò le cose d'Egitto, considerando il vituperio di Cristo più grande ricchezza dei tesori d'Egitto. Come ci comportiamo noi sotto la prova, quando vengono le prove dure? Quando dicono che poiché ti sei separato dalle cose del mondo sei diventato un fanatico religioso, che venga la tensione, essa deve venire e tu devi fare la scelta. Ma io abiterei piuttosto all'ombra dell'Onnipotente, preferirei invece fare la mia strada come Giacobbe, avere un guanciale di pietra, essere comunque considerato al mondo una persona strana, che avere tutte le ricchezze e le benedizioni che questo mondo potrebbe offrire. Poiché più grandi sono le benedizioni di Dio che tutte le ricchezze, l'oro e l'argento di questo mondo. Ora notate, quando dunque vennero le grandi prove, Lot scelse nel peccato. Ricordate, lui scese dal monte alla pianura, si sviò, come era una perfetta rappresentazione del cosiddetto cristiano carnale d'oggi, che sceglie piuttosto di prendere la via più facile, l'agevole letto di fiori, anziché resistere fedele nel momento della prova, e alla fine entrò in crisi. E lo farai pure tu. Quando scegli quel soffice letto di piume, ricorda che stai per entrare in crisi in qualcosa. I tuoi peccati ti troveranno e Dio ti prenderà un giorno o l'altro. E un giorno i re gentili delle grandi regioni lontane vennero, presero Lot e i suoi figli, sua moglie e tutto quello che aveva e fuggirono con loro. E un certo giorno, mio debole amico, se non starai sotto il sangue, i regni di Satana ti raggiungeranno e ti porteranno via. Se non starai sotto il sangue. Abramo, un simbolo del giusto, era molto preoccupato per suo nipote. Lui rappresentava il vero fedele cristiano che è provato ed esaminato e che è stato dimostrato. Ora le donne ebbero molto a che fare con questo. La moglie Lot era carnale, molto carnale. Oggi lei sta nei campi come colonna di sale. Che disgrazia per quelli che passano oltre. Sara, una donna stupenda, intendeva fare ciò che Dio voleva che lei facesse, rispettava suo marito, come ne parlammo ampiamente ieri pomeriggio, e lei stava con Abramo senza badare a chi veniva o andava, stava con lui perché stava con la promessa. Ecco il punto. Poi quando Lot fu condotto via, il cuore di Abramo era per lui e riunì un esercito dei suoi stessi servitori e andò dietro suo fratello. È un esempio veramente bello. Essi presero loro spade e abbatterono quei re al punto che non ne rimase nessuno di loro. E questo è il simbolo del predicatore del Vangelo. Quando vede che il peccato ha afferrato la sua chiesa e preso la gente, egli prende il benedetto vecchio Vangelo a spada lo spirito e taglia finché recide il peccato dalla sua chiesa. Sei un vero servitore di Dio. Egli toglie tutte le sciocchezze, le chiacchiere, le calunnie, toglie tutte le cose della natura carnale del mondo che si è introdotto furtivamente nella chiesa. Sei un vero servo di Dio. Prende la parola e taglia da una parte all'altra finché ha reciso ogni cosa. E quando dunque ebbe raggiunto Lot, il suo fratello sviato i figli e fu ricondotto alla riconciliazione, notate, questo grande re scese da Gerusalemme e lo incontrò, Melchisedec. Che tipo d'uomo era quello? Venne chiamato il re di Salem. Ogni studioso sa che Salem era Gerusalemme. Fu chiamata Salem prima di essere definita Gerusalemme. Chi fu quest'uomo che lo incontrò, da cui si ritiene che avesse preso il giusto esempio? Chi sia questa persona che stava con lui? Osservate chi è. È il re di Gerusalemme e poi anche re di pace, terzo versetto. Senza padre, senza madre, senza genealogia, senza principio di giorni e fin di vita. Chi era questo grande principe che gli andò incontro dopo che la battaglia era conclusa? Prendiamo Genesi al capitolo 14, versetto 18. E Melchisedec, re di Salem, fece portare del pane e del vino, lo benedisse, dicendo: benedetto sia Abramo dall'Iddio Altissimo, padrone dei cieli e della terra, e benedetto sia Abramo che è suo servitore. Dopo che il combattimento era terminato e si era avuto la vittoria, dopo che era stata fatta piazza pulita, Melchisedec incontrò Abramo sulle pianure, portò pane e vino e glielo servì. E chi era? Non era altri che colui che incontrò Abramo circa un anno dopo, seduto sotto l'albero, gli parlò. E questo stesso Melchisedec disse: non prenderò più del frutto della vigna finché lo berrò di nuovo con voi nel regno di mio padre. Dopo che la battaglia sia finita, quando c'è la vittoria, allora lo prenderemo nuovamente nel suo regno, quando l'ultima battaglia è combattuta. Quando l'ultima spada ha ucciso l'ultimo male del mondo e la grande chiesa dell'Iddio vivente trionfa, Cristo li incontrerà nell'aria, col pane e col vino, ancora la comunione e per l'eternità nella presenza del Padre. Oh pellegrino stanco, stasera ritorna alla casa del Padre, esci da Sodoma, tu sei stato riconciliato dal sangue e questa gloriosa sera memorabile, quando il nostro grande Melchisedec, che non ebbe inizio di giorni e fin di vita, ma è un re e un principe nei secoli e secoli. Lo Spirito Santo qui stasera sta corteggiando il non salvato, se non stasera tu sei senza Cristo. E quando la lotta è finita, se vuoi incontrarlo in pace e prendere la comunione con lui e hai promesso di amarlo e di separarti dalle cose del mondo, prendi il vecchio rude Evangelo e l'antica rozza via e bevi il calice dell'amarezza della persecuzione del mondo e bere i farmaci amari di persecuzione del mondo. Ci è stato dato tramite la Bibbia che berremo il dolce vino del cielo un certo giorno, quando lo incontreremo lassù in pace tra i cieli e terra, quando verrà per servire la comunione. Possa i nostri cuori pensare a questo: lo berrò di nuovo con voi nel regno di mio Padre. Se egli dovesse venire prima che giunga un'altra Pasqua, se tu dovessi morire prima che giunga un'altra Pasqua, ciò non impedirà quel grande evento, perché io dico per la Pasqua del Signore che quelli che si sono addormentati in Cristo verranno fuori prima e noi che siamo viventi e restiamo saremo afferrati con essi insieme nell'aria per incontrare il Signore. E il grande Melchisedec del cielo, non il re della Gerusalemme naturale, bensì il re della Gerusalemme celeste, la nuova Gerusalemme, ci incontrerà e ci servirà di nuovo il pane e il vino. Stasera dobbiamo considerare i simboli di questo, dobbiamo farlo finché vediamo che lui ritorna. Possiamo essere trovati fedeli mentre chiniamo i nostri capi solo un momento per una parola di preghiera. Ognuno stia proprio il più silenzioso possibile in questo solenne e sacro momento. quanto è facile lasciare perdere queste cose. La Bibbia dice: per timore che lasciassimo perdere quelle cose, trascuriamo una così grande salvezza. È così semplice dimenticarsi. Noi non veniamo in chiesa per essere notati, noi non veniamo a sentire buoni cantici o un buon sermone, veniamo in chiesa per adorare Dio. E ciascuno di noi, esseri mortali, ha un'anima che deve incontrarlo un giorno o l'altro, e alla vigilia di questo gran giorno della crocifissione, in memoria della sua dipartita stasera, se non sei un cristiano, se non hai mai accettato Cristo in vita tua quale salvatore, sei convinto abbastanza dalla predicazione della parola e lo Spirito Santo ti sta accanto per dire sei colpevole, cambia ora e comincia l'altro.